say B.
Gesù percorreva i villaggi d'intorno insegnando. Chiamò a sé i dodici e prese a mandarli a due e dava loro potere sugli spiriti impuri. E ordinò loro di non prendere per il viaggio nient'altro che un bastone, né pane, né sacca, né denaro nella cintura, ma di calzare sandali e di non portare due tuniche. E diceva loro: dovunque entriate in una casa, rimanetevi finché non sarete partiti di lì. Se in qualche luogo non vi accogliessero e non vi ascoltassero, andatevene e scuotete la polvere sotto i vostri piedi come testimonianza per loro. Ed essi, partiti, proclamarono che la gente si convertisse. Scacciavano molti demoni, ungevano con olio molti infermi e li guarivano. Il re Erode sentì parlare di Gesù, perché il suo nome era diventato famoso. Si diceva: Giovanni il Battista è risorto dai morti e per questo ha il potere di fare prodigi. Altri invece dicevano: è Elia. Altri ancora dicevano: è un profeta, come uno dei profeti. Ma Erode, al sentire parlarne, diceva: quel Giovanni che io ho fatto decapitare è risorto. Proprio Erode, infatti, aveva mandato ad arrestare Giovanni e lo aveva messo in prigione a causa di Erodiade, moglie di suo fratello Filippo, perché l'aveva sposata. Giovanni, infatti, diceva a Erode: non ti è lecito tenere con te la moglie di tuo fratello. Per questo Erodiade lo odiava e voleva farlo uccidere, ma non poteva, perché Erode temeva Giovanni, sapendolo uomo giusto e santo, e vigilava su di lui. Nell'ascoltarlo restava molto perplesso, tuttavia lo ascoltava volentieri. Venne però il giorno propizio, quando Erode, per il suo compleanno, fece un banchetto per i più alti funzionari della sua corte, gli ufficiali dell'esercito e i notabili della Galilea. Entrata la figlia della stessa Erodiade, danzò e piacque a Erode e ai commensali. Allora il re disse alla fanciulla: chiedimi quello che vuoi e io te lo darò. E le giurò più volte: qualsiasi cosa mi chiederai, te la darò, fosse anche la metà del mio regno. Ella uscì e disse alla madre: che cosa devo chiedere? Quella rispose: la testa di Giovanni il Battista. E subito, entrata di corsa dal re, fece la richiesta dicendo: voglio che tu mi dia adesso su un vassoio la testa di Giovanni il Battista. Il re, fattosi molto triste a motivo del giuramento e dei commensali, non volle opporle un rifiuto. E subito il re mandò una guardia e ordinò che gli fosse portata la testa di Giovanni. La guardia andò, lo decapitò in prigione e ne portò la testa su un vassoio, la diede alla fanciulla e la fanciulla la diede a sua madre. I discepoli di Giovanni, saputo il fatto, vennero, ne presero il cadavere e lo posero in un sepolcro. Gli apostoli si riunirono attorno a Gesù e gli riferirono tutto quello che avevano fatto e quello che avevano insegnato. Ed egli disse loro: venite in disparte voi soli in un luogo deserto e riposatevi un po'. Erano infatti molti quelli che andavano e venivano e non avevano neanche il tempo di mangiare. Allora andarono con la barca verso un luogo deserto in disparte. Molti però li videro partire e capirono, e da tutte le città accorsero là a piedi e li precedettero. Sceso dalla barca, egli vide una grande folla, ebbe compassione di loro, perché erano come pecore che non hanno pastore, e si mise a insegnare loro molte cose. Essendosi ormai fatto tardi, gli si avvicinarono i suoi discepoli, dicendo: il luogo è deserto ed è ormai tardi, concedali, in modo che, andando per le campagne e i villaggi dei dintorni, possano comprarsi da mangiare. Ma egli rispose loro: voi stessi date loro da mangiare. Gli dissero: dobbiamo andare a comprare 200 denari di pane e dare loro da mangiare. Ma egli disse loro: quanti pani avete? Andate a vedere. Si informarono e dissero: 5 e 2 pesci. E ordinò loro di farli sedere tutti a gruppi sull'erba verde, e sedettero a gruppi di 100 e di 50. Presi 5 pani e 2 pesci, alzò gli occhi al cielo, recitò la benedizione, spezzò i pani e li dava ai suoi discepoli perché li distribuissero a loro. E divise i 2 pesci fra tutti. Tutti mangiarono a sazietà. E dei pezzi di pane portarono via 12 ceste piene e quanto restava dei pesci. Quelli che avevano mangiato i pani erano 5.000 uomini. E subito costrinse i suoi discepoli a salire sulla barca e precederlo sull'altra riva a Bezzaida, finché non avesse congedato la folla. Quando li ebbe congedati, andò sul monte a pregare. Venuta la sera, la barca era in mezzo al mare ed egli da solo a terra. Vedendoli però affaticati nel remare, perché avevano il vento contrario, sul finire della notte egli andò verso di loro, camminando sul mare, e voleva oltrepassarli. Essi, vedendolo camminare sul mare, pensarono: è un fantasma, e si misero a gridare, perché tutti lo avevano visto e ne erano rimasti sconvolti. Ma egli subito parlò loro e disse: coraggio, sono io, non abbiate paura. E salì sulla barca con loro e il vento cessò. E dentro di sé erano fortemente meravigliati, perché non avevano compreso il fatto dei pani. Il loro cuore era indurito. Compiuta la traversata fino a terra, giunsero a Genesaret e approdarono. Scesi dalla barca, la gente subito lo riconobbe e, accorrendo da tutta quella regione, cominciarono a portargli sulle barelle i malati, dovunque udivano che egli si trovasse. E là dove giungeva, in villaggi o città o campagne, deponevano i malati nelle piazze e lo supplicavano di poter toccare almeno il lembo del suo mantello, e quanti lo toccavano venivano salvati. Si riunirono attorno a lui, ritornano sulla scena, i farisei e alcuni degli scribi venuti da Gerusalemme. Avendo visto che alcuni dei suoi discepoli prendevano cibo con mani impure, cioè non lavate, i farisei infatti e tutti i giudei non mangiano se non si sono lavati accuratamente le mani, attenendosi alla tradizione degli antichi, e tornando dal mercato non mangiano senza aver fatto le abluzioni, e osservano molte altre cose per tradizione, come lavature di bicchieri, di stoviglie, di oggetti di rami e di letti. Quei farisei e scribi lo interrogarono: perché i tuoi discepoli non si comportano secondo la tradizione degli antichi, ma prendono cibo con mani impure? Ed egli rispose loro: bene ha profetato Isaia di voi, ipocriti, come sta scritto: questo popolo mi onora con le labbra, ma il suo cuore è lontano da me. Invano mi rendono culto, insegnando dottrine che sono precetti di uomini. Trascurando il comandamento di Dio, voi osservate la tradizione degli uomini. E diceva loro: siete veramente abili nel rifiutare il comandamento di Dio per osservare la vostra tradizione. Mosè infatti disse: onora tuo padre e tua madre, e chi maledice il padre o la madre sia messo a morte. Voi invece dite: se uno dichiara al padre o alla madre, ciò con cui dovrei aiutarti è corban, cioè offerta a Dio, non gli consentite di fare più nulla per il padre o la madre. Così annullate la parola di Dio con la tradizione che avete tramandato voi, e di cose simili ne fate molte. Chiamata di nuovo la folla, diceva loro: ascoltatemi tutti e comprendete bene. Non c'è nulla fuori dell'uomo che entrando in lui possa renderlo impuro, ma sono le cose che escono dall'uomo a renderlo impuro. Quando entrò in una casa, lontano dalla folla, i suoi discepoli lo interrogavano sulla parabola. E disse loro: così neanche voi siete capaci di comprendere. Non capite che tutto ciò che entra nell'uomo dal di fuori non può renderlo impuro, perché non gli entra nel cuore, ma nel ventre e va nella fogna? Così rendeva puri tutti gli alimenti. E diceva: ciò che esce dall'uomo è quello che rende impuro l'uomo. Dal di dentro, infatti, cioè dal cuore degli uomini, escono i propositi di male, impurità, furti, omicidi, adulteri, avidità, malvagità, inganno, dissolutezza, invidia, calunnia, superbia, stoltezza. Tutte queste cose cattive vengono fuori dall'interno e rendono impuro l'uomo. Partito di là, andò nella regione di Tiro. Entrato in una casa, non voleva che alcuno lo sapesse, ma non poté restare nascosto. Una donna, la cui figlioletta era posseduto da uno spirito impuro, appena seppe di lui, scusatemi, già nella lettura, abbassa un po', perché così subito alza, che sta qua, allora, eccola qua, la Fenicia, Tiro, non è territorio, degli ebrei, è fuori. Una donna la cui figlioletta era posseduta da uno spirito impuro, appena seppe di lui, andò e si gettò ai suoi piedi. Questa donna era di lingua greca e di origine siro-fenicia. Ella lo supplicava di scacciare il demonio da sua figlia. Ed egli le rispondeva: lascia prima che si sazino i figli, perché non è bene prendere il pane dei figli e gettarlo ai cagnolini. Ma lei gli replicò: Signore, anche i cagnolini sotto la tavola mangiano le briciole dei figli. Allora le disse: per questa tua parola va, il demonio è uscito da tua figlia. Tornata a casa sua, trovò la bambina coricata sul letto e il demonio se ne era andato. Di nuovo, uscito dalla regione di Tiro, passando per Sidone, siamo ancora fuori dei confini, venne verso il mare di Galilea, in pieno territorio della Decapoli, ancora fuori i confini, quindi ha girato. Gli portarono un sordo muto e lo pregarono di imporgli la mano. Lo prese in disparte, lontano dalla folla, gli pose le dita negli orecchi e con la saliva gli toccò la lingua. Guardando quindi verso il cielo, emise un sospiro e gli disse: Effatà, cioè apri. E subito gli si aprirono gli orecchi Si sciolse il nodo della sua lingua e parlava correttamente. E comandò loro di non dirlo a nessuno. Ma più egli lo proibiva, più essi lo proclamavano. E pieni di stupore dicevano: ha fatto bene ogni cosa, fa udire i sordi e fa parlare i muti. In quei giorni, poiché vi era di nuovo molta folla e non avevano da mangiare, chiamò a sé i discepoli e disse loro: sento compassione per la folla. Ormai da 3 giorni stanno con me e non hanno da mangiare. Se li rimando digiuni alle loro case, verranno meno lungo il cammino. E alcuni di loro sono venuti da lontano. Gli risposero i suoi discepoli: come riuscire a sfamarli di pane qui in un deserto? Domandò loro: quanti pani avete? Dissero: 7. Ordinò alla folla di sedersi per terra. Prese i 7 pani, rese grazie, li spezzò e li dava ai suoi discepoli perché li distribuissero, ed essi li distribuirono alla folla. Avevano anche pochi pesciolini. Recitò la benedizione su di essi e fece distribuire anche quelli. Mangiarono a sazietà e portarono via i pezzi avanzati. 7 sporte, erano circa 4.000, e li congedò. Poi salì sulla barca con i suoi discepoli e subito andò dalle parti di Dalmanutà. Vennero i farisei e si misero a discutere con lui, chiedendogli un segno dal cielo per metterlo alla prova. Ma egli sospirò profondamente e disse: perché questa generazione chiede un segno? In verità io vi dico, a questa generazione non sarà dato alcun segno. Li lasciò, risalì sulla barca e partì per l'altra riva. Avevano dimenticato di prendere dei pani e non avevano con sé sulla barca che un solo pane. Allora egli li ammoniva dicendo: fate attenzione, guardatevi dal lievito dei farisei e dal lievito di Erode. Ma quelli discutevano fra loro perché non avevano pane. Si accorse di questo e disse loro: perché discutete che non avete pane? Non capite ancora e non comprendete. Avete il cuore indurito, avete occhi e non vedete, avete orecchie e non udite. E non vi ricordate, quando ho spezzato 5 pani per i 5.000, quante ceste colme di pezzi avete portato via? Gli dissero: 12. E quando ho spezzato i 7 pani per i 4.000, quante sporte piene di pezzi avete portato via? Gli dissero: 7. E disse loro: non comprendete ancora. Giunsero a Bezzaida e gli condussero un cieco, pregandolo di toccarlo. Allora prese il cieco per mano, lo condusse fuori dal villaggio e, dopo avergli messo della saliva sugli occhi, gli impose le mani e gli chiese: vedi qualcosa? Quello, alzando gli occhi, diceva: vedo la gente, perché vedo come degli alberi che camminano. Allora gli impose di nuovo le mani sugli occhi ed egli ci vide chiaramente. Fu guarito e da lontano vedeva distintamente ogni cosa. E lo rimandò a casa sua dicendo: non entrare nemmeno nel villaggio. Non comprendete ancora? Allora, adesso questa è la prima, poi ce ne sarà subito dopo, nell'altro atto, una domanda impegnativa che ci coinvolge assolutamente, ma questo già ci coinvolge. Non comprendete ancora? Beh, allora, questi 5-10 minuti a voi, non fate domande, discutete fra di voi. Allora, tu che dici? Hai capito?
No, allora, però mi incoraggia questo fatto che anche gli apostoli e i discepoli, che forse stavano con loro per il campo umano, per la realtà, anche loro non comprendevano, quindi mi incoraggia questa cosa.
Mi vabbè, allora, tu hai capito che non comprendevano, tu non comprendi lo stesso e dici, ma almeno abbiamo dei buoni compagni. Dice, ho buoni compagni di viaggio, dai.
Mi posso mettere
gli allora, potrebbe capitare pure a te di farlo. Aspetta, vedrai come lo faranno loro.
E come lo fanno fare?
E dice, ci devo arrivare. Ci sei arrivato a quel punto? No, perché li sente tutte le settimane bibliche, no? E allora, dice, ci sei arrivato? Allora, questa benedetta qua. Allora. No, mi fa la domanda, non accetto domande, dovete discutere. No, fra di voi, fatevi le domande fra di voi. Posso correggere Maria, cioè parliamo di quotidiano, ma parliamone con un altro orizzonte, non prigionieri, con un orizzonte, hai visto qua l'orizzonte che cambia sempre, un orizzonte diverso. L'ultimo, Marilena ha detto già una cosa, non l'ha detta lei indirettamente, facendo riferimento a un episodio qui, ha detto una cosa, ha messo in luce un problema. Loro stanno parlando del pane che non hanno, e per te questo è il quotidiano di cui parlano. E Gesù proprio su quello punta l'attenzione, dice, ma com'è, non avete capito? La prima, la seconda, perché il narratore dice, non avevano capito il fatto dei pani. Allora lì è un nodo. Poi questo l'ultimo, Bethsaida,
sì.
Questo cieco particolare che per farlo vedere deve fare, ci deve riprovare, diciamo così.
Dice due volte, durante il primo miracolo dei pani, e al secondo avete il cuore indurito, e lo ripete ancora una seconda volta, e questa è la meraviglia di Gesù. Fai il primo miracolo.
Allora dici, entriamo nei meccanismi del narratore, tu dici.
Due delle altre due donne, Elia della fanciulla, che sembrano in antitesi alle due donne.
Quale sarebbe? La donna sirofenicia?
La donna sirofenicia.
E poi?
La figlia.
È la figlia che è stata liberata, ma è solo citata, ma non è presentata. Quindi, madre e figlio, diciamo, come coppia. E secondo te in antitesi con quale? È in antitesi con Erodia della figlia.
No, le altre figure delle donne che sono state citate precedentemente, i termini positivi, adesso Erodia e la fanciulla sembrano
Ah, tu stai parlando di Erodiade, non della donna sirofenicia. Ah, io avevo capito la donna sirofenicia. Quindi stai parlando di Erodiade, che sono proprio esattamente il contrario, dici tu, delle altre due donne. Poi, ma ecco, io ti ho citato un'altra donna protagonista, qua, e non si può fare a meno di parlare di lei. Questo è un personaggio, sapete, lo dobbiamo dire subito. Gesù ha sempre ragione. Con questa qui non ha ragione. Questa è l'unica che interviene e lo riprende alla maniera sua e si fa dare ragione da Gesù, perché poi Gesù fa quello che le chiede. Che simpaticone è questo, pure con Gesù dice è così, nel dialogo, almeno il dialogo, ma non stiamo entrando nei dettagli, nel dialogo è così, nel dialogo è così. Gesù, lui ha una posizione, la donna ne ha un'altra, l'intervento della donna fa cambiare la posizione a chi? A Gesù. Non cambia lei. Nello studio dei personaggi, queste cose sono importanti. No, non cambia lei, cambia Gesù.
Ma questo è successo anche nell'Antico Testamento, diciamo, che gli interventi anche dei profeti hanno fatto cambiare la decisione di Dio.
Sì, però, attenti. I profeti sono la voce di Dio. Come personaggio, sono un personaggio derivato, mi sono spiegato, e in questo caso è Gesù il profeta, è loro, è lei, come dinamica del personaggio si parte da quali posizioni? Mi aiuti? Non voglio aiutarti, non posso aiutarti, perché non è giusto dare una brutta risposta di Gesù, diciamo francamente, nel racconto, come dicono adesso, c'è una caduta di tono di Gesù. Allora lei dice, e lei a quel punto interviene.
Ma questa risposta anche Gesù non è in contraddizione con il suo operato?
E per questo è una risposta che va presa. Però vediamo come si svolge la cosa. Noi stiamo studiando i personaggi, che è importante. Qui, davanti a Gesù, che cosa succede? Quando Gesù interviene, succede sempre che qualcuno cambia la sua posizione o il suo stato, il suo modo di pensare, e ci possono essere delle resistenze, cioè di non cambio, ma Gesù non cambia, qui è lui che cambia. E siete andati in un altro Vangelo. Allora,
gli episodi, Gesù è sempre pronto ad aiutare, a guarire, a liberare. In questo episodio, questa donna che chiede la figlia è indemoniata, e Gesù è come se dicesse no a questa donna, come se dicesse no. Però siccome insiste, insiste, quindi vuol dire che...
Aspetta, hai fatto un cambio che non è indifferente, hai detto insiste. Allora, la parola insistere può significare tante cose, cioè insistere, essere, dai, e fa. No, interviene sul fatto e dice una cosa che poi Gesù valuta che è giusta e gli fa cambiare posizione, come funziona il personaggio. Cioè, perché dire insistere può darsi, non sai come fanno, e dai, fai. No, mostra di avere il personaggio una dignità. Interviene sulla risposta di Gesù, che ha capito bene che ha detto Gesù, interviene e la corregge. E poi Gesù accetta. Già siamo fuori della dinamica, cioè tu lo puoi pensare, io lo posso pensare, ma l'autore non lo pensa, non lo vuole dire questo. Non vuole dire questo. Riprendiamo, siccome questo è un episodio che ci ha colpito, credo. Pure quell'altro però non è tanto da meno, quello del sordo muto indemoniato, eh? No, no, quell'altro qual è? No, dopo è fatà. Gli portarono un sordo muto e lo pregarono di imporgli la mano. Lo prese e disparto, c'è tutta quella manovra che fa Gesù, che è la prima volta che lo vediamo fare così, eh? Tutto questo rituale che mette in atto. Gli pose le dita nelle orecchie, è pure abbastanza fastidioso, immaginate, gli pose le dita nelle orecchie e con la saliva gli toccò la lingua. No, non è molto simpatico tutto questo. E guardando verso il cielo, non l'abbiamo mai visto Gesù, questo Gesù spiritato che guarda verso il cielo, non ce l'ha mai descritto così. E mise un sospiro e gli dice: Effatà, è un'elaborazione diversa, no? Che fino adesso non era solito fare Marco. E poi c'è pure il cieco che deve fare due tentativi, sembra che debba fare due tentativi per ottenere la guarigione. Altre cose strane. Attenzione, è strana tutta la geografia di questa parte, eh? È strana tutta la geografia. Marco ha già mostrato di non essere un grande esperto di geografia palestinese e dintorni. In questa sezione proprio combina pasticci continuamente e ci confonde leggermente le idee. Ecco, su questo piano, dove stiamo, dove non ci stiamo, bisogna stare molto attenti, perché è un po' confuso. Questo ci dice qualcosa riguardo all'autore, autore del Vangelo, che mostra di non conoscere bene i luoghi di cui parla. Questo è un dato di fatto nel Vangelo di Marco, no? Non è preciso, non è preciso. Abbiamo visto pure per Gerasa, ha citato, ma poi chi va, si dice in dialetto, vete là a trovare questo posto sulla cartina di allora. E quindi su questo starei più attento. Se segui con la cartina davanti tutti i movimenti, ma che ha fatto? Come ha fatto questi viaggi? Pure il viaggio verso Tiro, Sidone, se vai sulla cartina e lo fai, dici, che ha fatto questo? Per andare al mare andava fatto tutto, cioè, vabbè, ecco per questo. Quindi questo teniamolo un po' tra parentesi, perché è una sua caratteristica, no? È una sua caratteristica. Poi,
questi apostoli
che non capiscono mai, dice Michele, sono uguali a noi. Qual è il tema che si tratta di più in questa sezione? Scusate. Il pane, il mangiare e il ritorno, il lievito. Ma pure quando Gesù parla di puro e impuro, parla di che cosa? Della fisiologia della nutrizione. Usiamo un termine medico, no? Dice, tu quello che entra, e ci descrive un percorso non troppo dettagliato ma molto concreto, dice entra da qua e finisce nella fogna, diciamo così, e quindi parla pure di cibo lui, e parla di cibo pure quando dice che quando loro mangiano si puliscono fino a qua e fanno quest'altro. Quindi il cibo è un punto di riferimento di questi capitoli, o no? Due moltiplicazioni dei pani, non una, due. Qui una si svolge in territorio dei giudei e un'altra si svolge in territorio dei pagani. Due moltiplicazioni di pane, non viene scondendo nessuno Gesù, cioè, dà da mangiare a tutti, eh? Ma già abbiamo visto che pure la sua exousia l'ha data a vedere sia in un territorio che nell'altro. Va bene, l'insegnamento sia un territorio che nell'altro. Vabbè, questo l'abbiamo capito. C'è qualche altro dettaglio?
Questa folla che parte non si porta nemmeno la mangiare.
Ti meraviglia.
Dopo tre giorni. Però si porta qua
giorni. Beh, come hai fatto?
Dice per tre giorni non si porta da mangiare.
Va bene, e lei dice questo, mi meraviglia, questi tre giorni non pensano a mangiare.
Poi un'altra cosa che riprovano sempre perché gli scrivi e i farisei, con la vostra tradizione annullate la parola di Dio, un'altra cosa povera,
perché... questo è pesantissimo, questo che gli fa. La vostra tradizione al posto dei comandamenti di Dio, e di queste cose ne fate molte. E di queste cose ne fate molte. Michè, ma di queste cose ne fate molte. Allora, va bene. Allora, vabbè, andiamo all'ora media, dai. Abbiamo molto materiale, ma purtroppo non potremo prendere tutto nel dettaglio, questa parte qui, questo terzo atto.